diciamo che la cosa che mi ha più colpito, io ho avuto anche altre esperienze di sequestro in altre parti del mondo, la totalità del male, che è come se Dio avesse consegnato al diavolo questo paese dicendogli: questo paese è tuo, fanne quello che vuoi. E tutti quelli che rientreranno io non li aiuterò più. A un certo punto io ho pensato questo, la totalità del male, io non ho mai trovato in nessun altro posto che nello stesso modo, nella stessa misura, nella stessa tremenda completezza, l'assolutezza della mancanza di pietà, di compassione, di rispetto per l'altro che soffre.
Che cosa ha mosso secondo te il tuo rapimento, il vostro rapimento?
Un'orribile cosa che si chiama avidità. Null'altro, nessuna motivazione ideologica, neppure esasperata, folle, nessun fanatismo, semplicemente la vecchia, antica, lercia avidità umana.
Ecco, nel tuo lungo pezzo sulla stampa scrivi: in tutta questa esperienza c'è molto Dio. Che cosa vuoi dire?
E voglio dire che fortunatamente, essendo io credente, avevo accanto a me qualcosa che non mi ha mai abbandonato, neppure quando per alcuni momenti ho sentito l'assenza di Dio, ed è la presenza di Dio, l'atto semplicissimo del pregare, e questa è stata presente per tutti i 152 giorni della mia detenzione. Dio era là, la fede era lì in molti modi, non mi ha mai abbandonato.
Hai avuto la pistola puntata alla tempia senza sapere se avrebbero sparato. Che cosa hai pensato in quei momenti?
Non so se tu hai letto il racconto che Dostoevskij fa della stessa esperienza che aveva subito dopo la rivoluzione decabrista. E la cosa che colpisce di più è l'orribile sensazione di piacere che un altro essere umano prova a farti paura, ad annusare, toccare la tua paura. E questo provoca da un lato angoscia e dall'altro lato una rabbia terribile. Ti vergogna di aver paura di fronte a quell'uomo che ti minaccia con la pistola.
Due finte esecuzioni, due fughe, siete stati trattati male, mangiavi avanzi, dovevi chiedere per ogni cosa. In un'intervista hai detto che non hai rancore nei confronti dei tuoi carcerieri. Com'è possibile?
Ci sono due vie che si possono seguire dopo un'esperienza del genere. L'una è la via dell'odio, della rabbia, della voglia di vendetta, ed è forse la più facile, la più semplice, la lastricata, di meno ostacoli, la si può imboccare facilmente ed odiare. Non è difficile, gente che mi ha rubato 5 mesi di esistenza, 5 mesi di sentimenti, di passioni, di amore, di cose che potevo fare, non potevo fare, di cose che non ho visto, non vedo mai più, che non potrò più recuperare in alcun modo. La seconda via è quella del perdono, è la più complicata, la più complessa, credo impraticabile. Bisogna essere santi, io non sono un santo, però imboccare la via dell'odio è un errore, perché trasformerebbe il male che queste persone mi hanno fatto in qualche cosa di permanente. Cioè io sarei un uomo peggiore di quello che ero prima di questa esperienza, e sarebbe in una certa misura il modo in cui questa gente che mi ha sequestrato continuerebbe ad avermi nelle sue spire, nelle sue unghie, nei suoi artigli.
E nel tuo secondo tentativo di fuga sei riuscito a prendere un Kalashnikov ed una granata, però non li hai usati.
Non lo so francamente se sarei stato in grado di utilizzare la granata, perché la granata voleva dire ammazzare un'altra persona. Io non penso di essere in grado di farlo, neppure in una situazione così estrema. Mettiamolo in questo modo. Sono felice di non aver lanciato quella granata.
Dici: Pier Piccinin ed io eravamo due credenti. Vi siete incontrati nella fede?
Molte volte, anche se la nostra fede è molto diversa, la mia è una fede molto semplice, di quando ero bambino, delle preghiere che recitavo quando ero bambino, dei sacerdoti di campagna che incontravo quando andavo a trovare mia nonna che veniva in vacanza d'estate in campagna, che come dico sempre spingevano la bicicletta d'inverno nelle strade innevate d'estate nella polvere dei campi per andare a portare l'estremunzione o la benedizione di Pasqua, sacerdoti di Bernanò che non ne sapevano molto di teologia, ma la cui fede era granitica, che non esitava, che non aveva paura. La mia fede è molto semplice, è darsi, affidarsi, concedersi. La fede di Pier Piccinin è una fede più complicata, un patto con Dio, la fede di Abramo. ci siamo ritrovati nella preghiera, nella speranza, qualche volta anche nella sensazione che Dio ci avesse abbandonati, che fossimo soli, perché è stato anche quello. Ci siamo salvati perché eravamo in due, altrimenti saremmo impazziti.
Che idea ti sei fatto della situazione siriana?
Penso che in questo momento la Siria sia un paese perduto, perduto per l'umanità, per l'uomo, è perduto, ahimè, credo, per molto tempo. Tra poco, forse già oggi, non si potrà più raccontare, perché non si potrà più andarci. Non è soltanto un problema di tipo giornalistico, è un problema di assenza della testimonianza. Esce dalla storia, entra nelle spire di qualche cosa di terribile, di tremendo. La storia di questo paese, la rivoluzione, mi ha un po' tradito. Io ho creduto nella rivoluzione siriana, nei suoi giovani eroi, nei ragazzi di Aleppo, nei contadini del Jebel, di Lib, che si battevano contro una dittatura. Adesso tutto questo non esiste più, la primavera siriana è morta, è stramorta, ci sono banditi e fanatici, ci sono combattenti ribelli che pregano 5 volte al giorno, in cui l'invocazione a Dio è sempre lì, in cui i muezzin urlano il loro appello alla preghiera ovunque, in cui prima della battaglia i combattenti si mettono in lunghe schiere con due calastri incrociati, invocano il loro Dio per la vittoria. Ed è il paese in cui Dio è più lontano, in cui si fanno le cose più contrarie. Nei carcerieri pregavano a un metro da me ed erano gli stessi che poi mi gettavano il cibo come un cane o che mi picchiavano come una bestia.
Tornerai in zone di crisi?
Il mio concetto di giornalismo è semplice come la mia fede, cioè scrivere ciò che uno vede, essere presenti laddove l'uomo soffre. Raccontare il dolore è una cosa molto complicata, che richiede molta onestà, e la prima onestà è di vederlo e condividerlo. Non si racconta chi soffre se non soffri anche tu. Allora, o lo faccio in questo modo o faccio un altro mestiere.
Tutti noi ti stiamo chiedendo tante cose, c'è invece qualcosa che tu vorresti dire?
Non dimenticare le persone che sono ora nella stessa condizione in cui ero fino a domenica scorsa, perché la cosa più tremenda è l'idea di essere soli.
Hai mai provato questo?
No, perché io vivo per fortuna in un paese che ha 8 milioni di difetti, ma che non ha il difetto di dimenticare i propri connazionali che sono in difficoltà adesso, qualsiasi tipo di governo sia al potere in quel momento nel mio paese. Ti assicuro che per chi, e sono ahimè tanti, finisce nella stessa condizione in cui io sono finito, è un grande, grande motivo di speranza.